Adesso è giunto il momento di continuare a parlare di Lazio e di tutto quello che è successo in quest'ultimo weekend calcistico con un altro giornalista che noi stimiamo e apprezziamo moltissimo della RAI, il dottor Stefano Bizzotto. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto grazie perché l'altra volta, complice problemi di linea, e non avevamo potuto fare il collegamento come piace a noi, perché a noi piace veramente tanto parlare con lei, Stefano. E allora, tanti gli argomenti che insomma bisogna analizzare, partendo, lo sa che noi siamo laziocentrici, proprio dalla Lazio vista ad Empoli, che ha espugnato il Castellani e è arrivata a 6 punti in classifica. Che idea si è fatto di questa che è la partita della Lazio contro la squadra di Andreazzoli?
Ma io ero a Udine ieri e quindi quando la Juve giocava, quando la Lazio giocava, io stavo lavorando alla mia sintesi, quindi ho letto qualcosa questa mattina, ma insomma la Lazio ha dovuto fare i conti in questa via di campionato con una partenza in strasalita, avendo affrontato subito le prime due dello scorso campionato. Ci poteva stare di essere a quota zero, poi si trattava di risollevarsi il più in fretta possibile, cosa che sta riuscendo la squadra di Inzaghi, senza magari esprimere chissà quale cifra di gioco, però secondo me mai come in questo momento conta vincere, conta fare punti anche per l'autostima. E oltretutto mi sembra che stia trovando contributi realizzativi da giocatori insomma che non sono dei cannonieri di professione, anche se di gol ne hanno sempre fatti. Quindi adesso è chiaro che la Lazio deve aspettare il ritorno al risveglio di Immobile e soprattutto il ritorno di Milinkovic-Savic a quelli che sono i suoi livelli, che erano i livelli abituali nella scorsa stagione.
Approfitto che ha fatto la sintesi di Udinese-Torino, che squadre ha visto? Perché stiamo vedendo con curiosità, osservando con curiosità il Torino di Cairo, che come sempre riesce ad allestire una squadra dove c'è anche diversa qualità. Quindi che impressione ha avuto da queste due squadre?
Ma allora, sicuramente io l'ho detto, se c'è una squadra a cui sta stretto il pareggio è il Torino. Il Torino che ha avuto di più dalla partita, ha avuto più possesso palla, al doppio dell'Udinese, ha tirato il doppio dell'Udinese, ha effettuato il doppio dei passaggi. Poi il Torino, e non aveva tutti i topi, se l'è presa di brutto con la gestione o la non gestione della VAR, perché insomma c'è stato l'episodio del gol annullato a Berenguer, che insomma... voglio dire, lì la posizione di Berenguer era regolare, agli arbitri è sempre stato detto di non fischiare se non quando l'azione è finita, in caso di potenziali situazioni di fuorigioco. Valeri, che non è certo l'ultimo arrivato degli arbitri, ha fischiato prima che la palla entrasse, avendo per carità visto il suo collaboratore alzare la bandierina, e così facendo si è precluso la possibilità di appellarsi alla tecnologia. Di conseguenza quello che era un gol regolare è diventato un gol annullato. E poi anche sulla rete dell'Udinese, insomma, quel contrasto fra Fofana e Meite qualche dubbio lo lascia. Un'altra situazione dubbia con Belotti messo giù nell'area di rigore. Insomma, il Torino avrebbe potuto e dovuto vincere la partita di ieri. È una squadra a cui manca sempre un centesimo per fare un euro, nel senso che è lì che sembra poter fare il salto delle qualità e, come dire, entrare stabilmente almeno nel gruppo di squadre che lottano per l'Europa League. Ancora non è successo, però mi sembra che abbia allestito una signora squadra. Vediamo, non lo so quale possa essere la sua collocazione in questo campionato, però ci sono elementi sicuramente positivi sul conto della squadra di Mazzarri.
Per quello che riguarda le altre squadre, è stato un turno di campionato veramente ricco di sorprese. Che idea si è fatto dell'Inter di Spalletti e dell'altra squadra di questa città con Di Francesco?
L'Inter è chiaro, l'Inter è la delusione di questo avvio di campionato, perché insomma a forza di etichettarla come anti-Juve la troviamo nelle posizioni di retrovia della classifica. 4 punti in 4 giornate sono veramente pochi. C'è tanto lavoro per Spalletti e ci sono impegni che incombono, perché insomma domani c'è una partita di Champions League fondamentale. Il sorteggio ha detto male all'Inter come girone di Champions, almeno in casa bisogna fare più punti possibili, quindi l'Inter deve provare a vincere la partita di domani con il Tottenham per gettare le basi per poi provare a passare il turno, passare la fase a gironi di Champions. Resta il fatto che è una squadra a cui manca qualcosa, e quel qualcosa è un giocatore in grado di dare ordine e imprevedibilità alla manovra, il regista, quel regista che Spalletti ha sognato, vale a dire Modric, che non è arrivato, adesso lui fa legna, fa fuoco con la legna che ha, e insomma non è un, cioè manca qualcosa a questa Inter, ecco. E poi mancano anche i gol di Cardi, attenzione, che è ancora quota zero. Per quel che riguarda la Roma, sinceramente lascia sconcertati la gestione della partita di ieri con il Chievo. Io non so se si sia incrinato qualcosa a livello di spogliatoio, di rapporti fra squadra e allenatore, perché tu non puoi buttare via una partita casalinga contro una delle squadre più deboli del campionato quando sei avanti di due gol. La fase difensiva è da mettersi le mani nei capelli. Davanti, per carità, chi fa gol c'è, però se poi ne prendi con questa facilità vanifichi tutto. Anche sul conto della Roma tanti dubbi, almeno in questa fase, e tutte queste cose fanno sì che il campionato rischi veramente già dopo una decina di giornate di essere indirizzato verso quello che, per carità, era l'epilogo più gettonato alla vigilia, però sinceramente un po' più di equilibrio, che poi vuol dire interesse, non guasterebbe.
E il Milan invece, Stefano, che Milan vede quest'anno?
Io ero in viaggio, ascoltavo la radiocronaca di ritorno da Udine, ma tanto al Milan manca comunque una partita, quella casalinga col Genoa.
Sì.
Non lo so, è una squadra che secondo me, come dire, pendola fra zona Champions e zona Europa League, ecco, non credo possa aspirare a qualcosa di più. Leggevo che qualcuno ipotizzava addirittura che potesse essere il Milan l'anti-Juve, direi proprio di no, insomma manca troppo al Milan per essere ad altezza Juventus. Però se penso alla come ha battuto la Roma prima della sosta, devo dire che è un Milan che ha qualità e ha tante altre doti.
E tornando alla Lazio invece, giovedì ci sarà l'esordio in Europa League, qualche defezione dettata da due o tre infortuni soprattutto in difesa. Secondo lei questa è una squadra rispetto alla scorsa stagione che è più attrezzata a livello di cambi per arrivare fino in fondo? L'anno scorso è arrivata fino in fondo, è stata la prima a partire il 13 agosto e l'ultima a terminare con lo scontro finale con l'Inter il 20 maggio, però è arrivata un pochino sulle gambe proprio perché non c'erano tante sostituzioni di livello. La campagna acquisti che ha fatto la Lazio, secondo lei può mettere in condizioni Inzaghi di gestire meglio l'organico e poter magari arrivare con i giocatori più freschi fino alla fine?
Ma la coperta mi sembra un po' più lunga, dopodiché reggere il doppio, magari triplo impegno, perché poi c'è anche la Coppa Italia, un trofeo nel quale la Lazio nel recente passato insomma ha sempre fatto bene, non sarà semplice, ma non è semplice per nessuno, per la stessa Juventus sono convinto dovesse arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni, quindi lì sarà fondamentale la gestione delle forze, ma direi anche la possibilità di evitare infortuni, ecco, non tanto quelli traumatici quanto quelli muscolari, quindi lavorare sulla preparazione, perché poi se al di là di una rosa più o meno lunga hai l'infermeria piena, qualcosa non va, insomma, ecco. Però mi sembra una Lazio un po' più attrezzata rispetto alla scorsa stagione, anche se credo che l'ambiente aspettasse un vice Immobile, come dire, più di maggior qualità, ecco, rispetto a Caicedo non è arrivato, e quindi immagino che finirà per giocare tantissimo anche quest'anno Immobile.
Diciamo che abbiamo preso Correa, che è un ragazzo che è abbastanza eclettico, può ricoprire più ruoli anche.
Sì, ma non so se quello di vice Immobile sia il suo ruolo
no,
principale.
No, diciamo non è il suo ruolo
proprio
naturale, sarebbe
più
adattato.
È più vice Luis Alberto piuttosto che, insomma. Però è un buon giocatore, niente da dire, diamogli un attimino di tempo per ambientarsi.
Invece per quello che riguarda Napoli-Juventus, ci eravamo lasciati lo scorso anno che è stato comunque un bel testa a testa, quest'anno il Napoli ha avuto questa battuta d'arresto, anche uno scivolone bello forte a Marassi con la Sampdoria.
Credo che in tanti avranno difficoltà a Marassi contro la Sampdoria.
Di Giampaolo, perché gioca molto bene, è vero, quindi ha qualità anche quest'anno. Secondo lei...
Ha lasciato le penne anche la Juventus.
Sì,
insomma,
lo scorso anno, certo. Quest'anno il gap si è acuito di più con l'arrivo poi di Cristiano Ronaldo, che ieri si è sbloccato con una doppietta, oppure il Napoli può recitare il famoso ruolo di anti-Juventus, che ogni anno si cerca un anti-Juventus, ma poi vediamo alla fine che Mara maldeggia ogni anno.
Beh, in ogni caso dopo la Juve c'è il Napoli, lo dice la classifica, ma non solo quella. L'allenatore è quello giusto, anche se diciamo nella sua carriera Ancelotti è stato più giocatore, allenatore da trofei che non da campionati, ecco, più da classiche che non da corse a tappe, per fare un paragone ciclistico. Però sicuramente è un allenatore che sa come gestire il materiale umano. Tra l'altro ha già cominciato un po' a girare i giocatori, no? Cosa che Sarri non faceva. Per carità, Sarri aveva i primi 11 che erano fenomenali, però con 11 giocatori non vai da nessuna parte nel calcio di oggi, quindi è giusto anche ruotarli, e in questo Ancelotti sicuramente è un allenatore che ti dà le più ampie garanzie. Quindi sai, molto ci dirà lo scontro diretto, che cadrà fra pochissime settimane, sì. Non vorrei sbagliarmi, insomma, però tipo alla settima giornata mi sembra, e quello ci dirà già tante cose, anche perché ipotizzando che si arrivi con questa situazione, cioè più tre la Juventus, il Napoli dovrebbe fare di tutto almeno per non perdere lo scontro diretto, ecco.
Certo, anche perché la Juventus di punti per strada forse ne perderà pochi quest'anno, visto insomma come è attrezzata anche nella rosa, parlo proprio numericamente.
Sì, poi non è che stravinca, perché
no, quello no. Sì, anche
insomma,
ieri con il Sassuolo
col Parma ha rischiato di non vincere, quantomeno il Sassuolo ci ha provato a rimontare. E quindi voglio dire,
anche con la stessa Lazio non è che abbia stravinto.
Esatto. Il problema è che la Juve sono quintali di
campioni,
forza fisica,
certo.
di classe, di abitudini a un certo tipo di partito, perché questo è importante. Quando arrivi al dunque, tu puoi anche vincere di misura contro il Parma e il Sassuolo, però arrivano le partite decisive e vinci anche quelle, ed è quello che conta.
L'ultima domanda, Stefano, sulla Lazio: i tre giocatori che le piacciono di più della nostra rosa e perché?
Beh, io sono un fan di Milinkovic-Savic, ma da quando ha messo piede in Italia, perché mi sembra quel tipo di giocatore capace di tirar fuori insomma le pepite dai sassi, ecco, voglio dire, trasformare un pallone normale in un'occasione da gol o in un gol addirittura. Quindi lui poi è ancora un giocatore ondivago, perché io non è che abbia modo di vederlo spesso, a maggior ragione dal vivo, però leggo un po' anche le pagelle di giudizio. È quel tipo di giocatore che ci sono le giornate in cui non dico che giochi in 10, però ti dà poco, quindi deve acquisire continuità, però è una classe straordinaria la sua. Poi chiaramente Immobile, perché lo dicono i numeri, tanti gol che ha segnato, e poi dovendone scegliere un terzo, allora devo dire che mi sembra che sia un buon acquisto Acerbi.
Sì.
Si stia rivelando un buon acquisto, tutto un ragazzo che ha avuto non pochi problemi in passato, ecco, è stato preso di mira dalla sfortuna sotto forma di malattie, ecco, quindi uno che ci ha messo tanta determinazione, mi sembra veramente un cagnaccio, uno che non molla mai e che mi sembra non stia facendo rimpiangere De Vrij, e già questo è un gran bel titolo di merito per lui.
Certo, io la ringrazio Stefano, perché è veramente sempre un gran piacere parlare di calcio insieme a lei. Le auguro buon lavoro e spero di risentirla al più presto.
Volentieri, grazie a voi, alla prossima.
Grazie a Stefano Bizzotto.